credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto.
Alleluia, 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 alleluia.
Sulle tracce di Gesù. Pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Gesù è vivo in mezzo a noi. Dobbiamo cercarlo e dialogare con Lui.
Alleluia, 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 alleluia.
La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato». Gesù allora disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati».
Da sempre la Chiesa ha insistito perché i cristiani si nutrano con particolare intensità della parola di Dio e si impegnino a dedicare più tempo all'incontro con Lui. Quanto più incontriamo il Dio vivo, ci nutriamo di Lui e facciamo l'esperienza di Lui, tanto più potremo donarlo ai tanti fratelli che lo cercano e che fanno fatica a trovarlo.
Gesù insiste continuamente sulla necessità di pregare. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Ma sappiamo bene quanto è difficile pregare. Spesso in noi c'è troppo la smania di fare, c'è troppo l'abitudine di giudicare gli altri, c'è troppo l'atteggiamento di mormorare. È perché preghiamo poco.
Leggiamo cosa scrive in prima persona Monsignor Carrù.
Nei secoli d'oro della cristianità, dal secondo al quarto secolo, erano indicati come peccati gravi per i cristiani la mormorazione, la calunnia, il biasimo, perché erano considerati peccati che allontanano la persona da Dio e che distruggono la comunità. In una comunità la comunione è fondamentale, per cui è molto importante saper mordersi un po' la lingua, trattenersi da certi giudizi. Ma io credo che sia soprattutto la preghiera che riesce a togliere i peccati che distruggono la comunione di una comunità. Dalle parole di Gesù impariamo che è il nostro occhio cattivo che ci fa scorgere il male, forse anche dove non c'è. Alla fine della vita sarà Dio a giudicare. Non sostituiamoci a Dio.
Ascoltiamo, Signore, la tua voce, la tua voce, oh Signore. Fatti ascoltiamo, Signore, la tua voce, la tua voce.
Bisogna fare esperienza di preghiera. Se preghiamo, noi riusciremo poi ad accettare le critiche che ci fanno i nostri fratelli, riusciremo ad incassare l'umiliazione, riusciremo a renderci conto che i richiami che riceviamo non sono fuori posto.
Se preghiamo, i nostri fratelli che ci criticano, ci umiliano, ci giudicano, sapranno essere più attenti nei nostri confronti. Nella preghiera riusciamo a superare le nostre difficoltà. Nel nostro comportamento tutto è legato al nostro rapporto con Dio.
Un missionario raccontava che all'inizio della sua missione voleva convertire al cristianesimo gli abitanti dell'India, uomini e donne di alta religiosità, che avevano veramente il senso di Dio. Era amareggiato dal fatto di non riuscire a portare al cristianesimo le moltitudini di persone oranti lungo il fiume Gange. Un giorno, un santone indiano gli spiegò che il motivo principale della difficoltà a convertire quegli indiani era che il maestro di spiritualità indiana dice quello che vive, prima lo sperimenta e poi lo comunica. Invece il missionario cristiano molto spesso prima comunica, poi vive ciò che ha annunciato. È un'affermazione sulla quale ognuno di noi deve sentirsi interpellato.
Il cristianesimo è una fede, quindi ha un afflato interiore e non può vivere senza la preghiera. Per comprendere quanto è importante la preghiera, riflettiamo su un episodio accaduto ai tempi dei padri del deserto.
Un giovane che faceva molta fatica a pregare si recò da un padre del deserto molto amante della preghiera per chiedergli come faceva a pregare tanto bene. Il maestro di preghiera non rispose al giovane, che ritornò il giorno seguente dal padre del deserto per porgli la stessa domanda, ma anche questa volta non ottenne risposta. Così successe per alcuni giorni, finché il maestro di preghiera invitò il giovane discepolo a recarsi il giorno seguente lungo il fiume. Il giorno dopo maestro e discepolo andarono al fiume e si immersero nell'acqua. A un certo punto il maestro prese la testa del giovane e la tenne sott'acqua. Il giovane annaspava e si dibatteva. Allora il maestro lasciò il giovane e se ne andò. Il giorno successivo il discepolo tornò dal maestro, che gli chiese perché si era tanto agitato il giorno precedente quando gli aveva tenuto la testa sott'acqua. Il giovane rispose che cercava l'ossigeno per poter respirare. Il padre del deserto gli spiegò che quando avrebbe cercato Dio tanto quanto cercava l'ossigeno quando era sott'acqua, avrebbe capito che cos'è la preghiera.
Gesù, il maestro di preghiera per eccellenza, ha insegnato che innanzitutto la nostra preghiera deve essere fatta con fede. I miracoli di Gesù sono una risposta alla fede. È interessante notare che a volte Gesù compie miracoli anche se non trova la fede nel soggetto bisognoso, ma la trova in colui che richiede il miracolo. Noi viviamo in un mondo che sembra aver perso il senso dell'intervento costante di Dio nella nostra vita. Siamo diventati consapevoli che l'universo ha delle leggi e delle cause, ma spesso dimentichiamo che sono leggi e sono cause che provengono da Dio. Molte persone hanno perso il senso della fede, che mette in grado di vedere Dio all'opera anche dietro alle cause seconde che riscontriamo nell'universo e alla cui origine c'è Dio. Sono persone che senza la fede, nei momenti di necessità, non si rivolgono a Dio per chiedere il suo aiuto.
Solo la certezza che dietro gli avvenimenti che accadono c'è Dio ci permette di pregare. Non dobbiamo mai dimenticare che le nostre azioni umane sono il velo attraverso cui opera sempre la mano di Dio. Ma la fede non è un qualcosa che si possa possedere automaticamente. La fiducia in Dio è alimentata in noi dalla nostra consapevolezza che Dio ci accompagna nel cammino della nostra vita. Dunque, accettiamo la compagnia di Dio e la nostra fede in Lui aumenterà.
Già nel Cantico dei Cantici si afferma che la prima legge della preghiera è quella di domandare con fede. È il calore dell'amato che fa sì che l'amata si fidi sempre più di Lui. Anche San Giovanni della Croce ci insegna che la preghiera di ringraziamento è la conseguenza della preghiera fatta con fede. Cominciamo a pregare domandando a colui che sappiamo che c'è. Poi, quasi inavvertitamente, la preghiera di domanda diventa un grande ringraziamento.
A questo punto, se abbiamo nel cuore del risentimento verso qualcuno, possiamo provare a fare come Gioele e spostare il nostro risentimento a Dio. Oppure possiamo pregare con quei salmi che inizialmente rivolgono a Dio parole che contengono una certa impazienza. Ci accorgeremo che, man mano che sfoghiamo con Dio i nostri risentimenti, ci troviamo in pace con i fratelli.
A volte ci capita di arrabbiarci con una determinata persona. Ma il sentimento di rabbia che proviamo significa che a quella persona vogliamo bene. e che teniamo a lei. La rabbia è spesso l'altra faccia dell'amore, mentre l'indifferenza è l'opposto dell'amore. Allo stesso modo, se a volte ci arrabbiamo un po' con Dio nella preghiera, significa che gli vogliamo bene e che teniamo a Lui.
Per liberarci dal risentimento che a volte nutriamo verso qualcuno, possiamo anche metterci spiritualmente davanti al crocifisso. Tenendo gli occhi fissi su di Lui, presto ci vergogneremo del risentimento che proviamo a causa di qualche piccola ingiustizia subita. Pregare guardando il crocifisso è molto importante per vincere tante nostre debolezze. Davanti al crocifisso, per noi diventa più facile comprendere le beatitudini. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Davanti al crocifisso comprenderemo il segreto dei santi, che vedevano nei loro persecutori dei benefattori che li aiutavano a raggiungere la santità.
Le leggi fondamentali della preghiera sono due, la fede e il perdono. Perdonare è difficile. Per imparare a perdonare mediante la preghiera, anche quando abbiamo la sensazione di non aver perdonato, preghiamo per coloro ai quali dovremmo dare il nostro perdono. Gesù ci raccomanda di pregare per i nostri nemici.
Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Se noi perseveriamo nella preghiera per i nostri nemici, ci accorgeremo che, anche se in modo lento, il nostro atteggiamento nei loro confronti subisce un cambiamento. Diventa più facile perdonare le persone per le quali preghiamo che non perdonare quelle che non ricordiamo nella nostra preghiera.
Noi facciamo anche tanta fatica a perdonare le ingiustizie. Quando ci sembra di aver subito delle ingiustizie, impegniamoci a diventare cristiani.
Ma il cristiano deve sforzarsi di considerare le ingiustizie come avvenimenti che entrano, per motivi misteriosi che noi non riusciamo a capire, nel piano di Dio.
Quando nella mia vita ho incontrato delle mani che mi pareva che mettessero ingiustamente delle spine nel mio cuore, ho provato a pensare un po' meno a quelle mani e a pensare un po' di più a colui che permetteva l'opera di quelle mani. Ho provato a pensare che forse l'opera di quelle mani rientrava in un piano misterioso che io non riuscivo a comprendere. Se noi impariamo a considerare le passioni della nostra vita come ha fatto Gesù, che ha considerato la sua passione come un progetto del Padre, non ci soffermeremo più tanto a lungo sulle mani che ci causano delle sofferenze, ma sapremo guardare al di là di esse.
Nel corso della vita tutti incontriamo un Erode o un Pilato, ma dobbiamo imparare a guardare al di là, a guardare al Padre che tiene in mano le fila della nostra vita e che forse permette le sofferenze che dobbiamo sopportare per il nostro bene e per il bene del mondo.
Non dobbiamo dimenticare che Gesù ha vissuto la passione per la salvezza del mondo e che essa è avvenuta attraverso mani precise di persone precise. Dunque, dobbiamo imparare a pensare di meno alle mani delle persone che ci fanno patire e a pensare di più al Padre, che permette la sofferenza per un bene più grande. Ci sarà più facile perdonare ai nostri nemici e ai nostri persecutori. Gesù ci insegna che il perdono è la legge fondamentale di ogni preghiera. Non possiamo pregare se in noi non c'è il desiderio del perdono. Se non perdoniamo, non siamo perdonati e perciò non possiamo sperimentare la bellezza della preghiera.
Spesso la nostra preghiera manca di forza, proprio perché nutriamo nel cuore del risentimento. Gesù insiste spesso sulla necessità del perdono, perché solo se sappiamo perdonare possiamo entrare in comunione con il Padre e raggiungere la pace interiore che solo la preghiera può darci. Ma per poter pregare è necessario non avere risentimenti nel cuore. Quando nel nostro cuore ci sono dei risentimenti non combattuti, la nostra preghiera manca di forza.
I risentimenti sono sentimenti che danneggiano la nostra preghiera, che ci fanno soffrire. Eppure noi ce li teniamo cari. Siamo magari disposti a rinunciare a tante cose, ma incontriamo grandi difficoltà ad eliminare rancori, amarezze, antipatie. Se impariamo a rigettare dal nostro cuore i risentimenti, avremo la capacità di una preghiera vera e sapremo amare di più i nostri fratelli.
Signore, la tua voce.
Essere cristiani significa innanzitutto acquisire la capacità di dialogare con Dio. La meta di ogni educazione cristiana è di abilitare le persone all'orazione. Orare significa parlare con Dio.
La preghiera si può esprimere in molte forme. Nel suo insegnamento Gesù ha insistito affinché nessuno si senta indegno di accedere alla preghiera. La dottrina di Gesù sulla preghiera ci insegna che Dio non guarda se siamo degni o indegni di presentarci a Lui. Per pregare è sufficiente metterci davanti al Padre e invocarlo con tutto il cuore.
Gesù ha insegnato che per tutti, pubblicani, peccatori, prostitute, è aperta la possibilità di entrare in dialogo con Dio, perché Egli non guarda il passato dell'uomo. Per Lui conta la sincerità del cuore che lo invoca.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore».
Raccontando la parabola, Gesù dice che il pubblicano che ha invocato Dio tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Sono parole incoraggianti che ci dice Gesù per farci comprendere che il fariseo ha parlato solo con se stesso, mentre il pubblicano ha parlato con Dio.
La Bibbia, che è il libro della rivelazione e che è il luogo per conoscere Dio, ci mostra sempre un Dio molto disponibile alle nostre richieste.
Gesù non ci ha rivelato il Dio freddo dei filosofi, frutto dei loro ragionamenti e delle loro elucubrazioni. Gesù ci ha rivelato il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ci ha rivelato il Dio che è Padre. Ma se noi ragioniamo solo da filosofi, non capiremo il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?
Quando un figlio domanda, ogni padre è felice di poter dare al figlio e prova gioia per la fiducia che viene riposta in lui dal figlio.
Allo stesso modo, quando noi chiediamo al padre, dimostriamo di avere una grande fiducia in lui. Verrà il giorno in cui non avremo più bisogno di chiedere, perché prima ancora che chiediamo, il Padre ci avrà esauditi. Ma occorre un cammino lungo per giungere a questa meta.
Tu percorri con noi i sentieri del mondo, ma sempre nel tempo, ovunque ci segui, ti nascondi nel mondo, nell'universo in noi. Thank you.
Tra le varie forme di preghiera che Gesù ci ha insegnato e raccomandato, c'è la preghiera di domanda, di petizione, di richiesta, di invocazione, di supplica.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Cominciando con la preghiera di domanda, potremo poi accedere ad altre forme di preghiera, come la preghiera di lode e di adorazione.
San Paolo esorta: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra fede non consiste in ciò che noi facciamo per Dio, ma consiste in ciò che Dio fa per noi. Dio agisce sempre in nostro favore, quindi dobbiamo ricorrere fiduciosamente a Lui in ogni necessità.
Ed ecco, secondo Monsignor Carrù, cosa occorre per una preghiera autentica.
La preghiera autentica richiede un grande atto di fede: essere consapevoli di dipendere totalmente da Dio. La preghiera di domanda necessita di alcune condizioni interiori profonde: distacco dai beni terreni, generosità, preghiera nel nome di Gesù, perseveranza. Occorre il distacco dai beni terreni, che consiste nel condurre una vita semplice e sobria, evitando tutti gli eccessi. Occorre la generosità, perché chi chiede a Dio di essere esaudito nella sua preghiera di domanda deve essere generoso con il suo prossimo. Se siamo avari e calcolatori, come possiamo aspettarci che Dio sia generoso con noi? Occorre esprimere la preghiera di domanda nel nome di Gesù, perché il nome di Gesù è un grande sacramento. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Occorre la perseveranza, perché Gesù ci ha insegnato che non dobbiamo mai stancarci di pregare e ci ha assicurato che lo Spirito Santo ci suggerisce che cosa chiedere al Padre nella preghiera. La preghiera di domanda è la più semplice e, in un certo qual senso, la più scandalosa, perché può sembrare quasi impossibile che Dio possa ascoltare le nostre richieste. Invece, le preghiere di lode, di esultanza, di contemplazione, di adorazione danno più soddisfazione interiore, perché ci fanno raggiungere una certa raffinatezza spirituale. Ma Gesù ha detto: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Gesù ci ha insegnato a chiedere le cose che riguardano Dio e le cose che riguardano gli uomini.
Aiutami, Signore, a raccogliere fiori, a non tenerli per me. Aiutami a far rinascere ogni giorno la gioia di amare.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sulle tracce di Gesù. Pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Voci recitanti: Gianni Bersanetti, Marco Mete e Alessandro Rossi. Tecnico del suono: Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Alleluia, alleluia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.